Buon pomeriggio da Ambient Moretti. Qua oggi siamo in compagnia di un ospite veramente speciale, specialissimo. Una persona che conosco, anche un amico, che ha una grandissima competenza e ve lo volevo presentare perché questa competenza ha a che fare molto con la natura, la passione per un ambito della natura e quindi qualcosa che dobbiamo tutelare. E con noi oggi è Massimo Crosoli. Ciao Massimo.
Ciao Claudia. Grazie dell'invito.
Perbacco, è stato un piacere invitarti. Massimo Crosoli lavora come sub presso il sub di Modena. È un istruttore, e ovviamente lo fa per passione, quindi è come è il secondo lavoro, però negli anni ha maturato una grande competenza. Io l'ho visto all'opera con più persone, tra le quali anche dei bambini, insomma ho visto cose bellissime. E quindi gli ho chiesto di poterci trasmettere un po' la passione per il mare. Prima di cominciare però, Massimo, ti toccherà fare quello che faccio fare ai miei ospiti, ovvero la lettura dell'oracolo delle risposte. Okay. Quindi, come funziona questa lettura? I nostri ascoltatori adesso si concentrano e pensano ad un ambito in particolare, partendo dal lavoro, e tu racconterai che cosa si devono aspettare attraverso la risposta a caso. Vai Massimo, apri la pagina.
Attenzione ai segnali d'allarme.
Accidenti, partiamo impegnativi. Va bene, ok, allora vediamo se con amore va meglio. Amore, via!
La situazione è mutevole, affidati all'arte dell'improvvisazione.
Mamma mia, ok.
Era meglio che stavo a casa io.
No Massimo, va benissimo. Oh, non può essere sempre... Non può essere sempre mare calmo, tu mi insegni, no?
No, assolutamente.
Allora, vediamo se col vil denaro va meglio, vai!
Togli la testa dalle nuvole e guarda dove cammini, il momento richiede attenzione. Ok, oh. Signori, per oggi è tutto, io posso andare a casa e siamo a posto.
In realtà forse vuole dire, guardate i vostri piedi, magari c'è qualche monetina.
Speriamo per loro.
Speriamo. Allora, passiamo alla nostra chiacchierata. Massimo, come ho anticipato, io sono molto felice di averti qua con me, perché tu stai portando con grande amore e passione un aspetto della tua vita, l'ho visto che la stai anche un po' proponendo alle persone, un aspetto della tua vita che ha a che fare ovviamente tanto con l'ambito naturalistico. Innanzitutto, ti volevo chiedere da quanto tempo sei istruttore sub?
Dal 2019.
Dal 2019, ah, quindi sono... Com'è nata questa cosa?
Nasce tutto dalla passione per i viaggi che ho con Marzia, mia moglie, che okay. Tu conosci bene.
Sì.
Un anno eravamo al mare e mi hanno proposto di fare una prova sub, era il 2014, ho deciso di farla. E da lì sono rimasto stregato da questo mondo e poi dopo è andata avanti tutta la carriera da essere un subacqueo ricreativo fino a diventare un istruttore.
Che cosa ti ha stregato in quel momento? Ti ricordi?
Il mare è magia. Il mare, per chi non ha mai provato le immersioni, sei tu il tuo respiro. Quindi hai un coinvolgimento totale di tutte le tue sensazioni, hai un coinvolgimento totale di tutto l'ambiente dove sei ospite, perché noi quando siamo in immersione siamo ospiti del mare, quindi sono sensazioni incredibili. Poi dopo hai la sensazione di volare, perché sei completamente in assenza di peso e la sensazione che si ha quando si fa un'immersione è quella di volare, quando si diventa un po' più esperti. Da profani o da principianti, diciamo che subito le cose da gestire sono tante, ma nulla di impossibile.
Ho capito. E quindi questa prima immersione dove eri, te lo ricordi?
A Berenice e Mar Rosso.
Ok, quindi ancora all'interno del discorso della barriera corallina.
Sì, esatto, intero eravamo a Berenice e Mar Rosso, poi dopo da lì mi sono appassionato io. Ho creato la passione per mia moglie, quindi è diventata subacquea anche lei e i nostri viaggi sono prevalentemente orientati a quello che è un discorso di andare a fare immersioni in giro per il mondo.
Bello, bellissimo.
Sì, diciamo che male non va.
Male non va.
No, esatto.
Massimo, a proposito di barriera corallina, quest'anno ho avuto modo di andare anch'io in Mar Rosso. Mm-hmm. e mi dicevano che si sta un po' mangiucchiando la barriera corallina. Da quando hai fatto le prime immersioni tu hai visto dei cambiamenti?
Allora, il Mar Rosso è un mare ancora fortunato perché è un mare chiuso, quindi non è soggetto tanto alle correnti. Non so che zona sei andata tu, sicuramente la zona Sharm e Marsalam sono quelle un po' più frequentate da turisti.
Certo.
È un turismo abbastanza di massa, e poco rispettoso di quella che era barriera corallina, non tanto per gli italiani, ma per,
sì,
per popoli esteri che vanno a frequentare. E sì, è vero, si sta rovinando, però c'è da dire che gli egiziani sono molto bravi perché per loro è la prima fonte di guadagno. Con più si va a sud, con più diventa bello. Nel senso,
ah,
sud,
sì,
c'è ancora l'Egitto incontaminato, è una situazione diversa, meno turistica, quindi devi andare mirato per fare queste cose perché c'è un resort ogni 5 km e c'è il deserto, il resort e il mare. Quindi se uno vuole la vita mondana che può avere a Sharm, non è molto consigliato. Però sì, è vero, perché comunque l'innalzamento delle temperature... bene,
sta causando,
non fa.
Sta causando,
c'è da dire che però tanti pensano a barriera corallina Sharm, anche in Italia il corallo l'abbiamo, ok, non abbiamo quei colori lì, ma ci sono situazioni veramente belle anche in Italia.
Per
ci
esempio, raccontaci
Liguria, area marina protetta di Portofino. Da decenni ormai l'hanno creata area marina protetta, quindi è preservata dalle leggi, vincolata dal numero di persone che possono immergersi sopra. Tanto pesce, corallo. Siamo tornati da questo weekend dall'isola d'Elba e anche lì abbiamo visto delle situazioni veramente belle. È bellissima anche l'Italia, è logico che c'è l'acqua un po' più fresca, quindi andare in Egitto è un po' più gustoso anche per la temperatura dell'acqua. Però io sono una persona che solo che mette la testa sott'acqua è contento, quindi mi sono immerso al lago di Garda, per quello che si può vedere, mi sono immerso in laghi del nostro Appennino. È proprio uno stato d'animo che mi crea il fare immersioni, che mi fa bene.
Quella proprio sensazione di volare tu la vai a ricercare.
Ma più
spesso
che volare è proprio il discorso che sei io e sentire il mio respiro, cioè proprio diventa una cosa molto introspettiva.
Ok.
Nonostante si debba sempre andare via in coppia, mai da soli, perché comunque,
certo,
è uno sport estremamente sicuro se fatto in coppia, e nonostante facendolo da istruttore il tuo pensiero è sempre portato verso gli allievi che porti in,
certo,
acqua, perché hai una responsabilità, specialmente come hai detto tu, se porti in acqua dei bambini. Quest'anno abbiamo brevettato subacquei a tutti gli effetti 4 bambini di 10 anni.
Cavolo, che bello!
Esatto, i miei terroristi li chiamo perché sono incredibili.
Salutali,
sono.
Salutali Massimo.
Ciao Morgan, ciao Greta, ciao Vittorio e ciao Andrea.
Bene.
Ed è stato un bel gruppo perché a loro sono arrivati dei genitori. Quindi adesso creiamo situazioni dove andiamo al mare, genitori e bimbi. È uno sport che è aperto a tutti. C'è una bellissima iniziativa di Decathlon che si chiama, non so se potevo fare pubblicità, scusate.
Sì, sì, no, tu parla a ruota libera perché è giusto, l'opportunità è per le persone.
Che si chiama No Barrier Tour, che praticamente, okay, apre la subacquea a persone con disabilità, sia motoria, okay, che mentale. Io l'anno scorso ho brevettato un ragazzo paraplegico.
Ok, bravissimo.
E sono soddisfazioni uniche da poter descrivere.
Bene, bene, molto bello, molto anche emozionante quello,
sì,
che stai
quello
dicendo.
Sì, quello è veramente una cosa incredibile di questo sport, perché tutti lo possono fare.
Sì.
Non è uno sport semplice, va preso con la giusta cautela, perché come dicevo prima non siamo nel nostro ambiente, quindi è giusto frequentare dei corsi con persone qualificate, competenti, che di cui si ha fiducia, che per forza non è che sto facendo pubblicità a me,
no, però
ci sono
ovviamente
tanti bravi istruttori subacquei in giro per il mondo, per cui,
certo,
nulla da dire, perché comunque è uno sport che comporta anche dei rischi,
certo,
è uno sport dove siamo in un ambiente che non è il nostro, quindi ci sono determinate regole da seguire, anche se come sport è estremamente sicuro.
Ok, molto bene. Massimo, facciamo un passo indietro e facciamo finta di avere un ascoltatore, uh-huh, che adesso come adesso voglia ripercorrere il tuo viaggio verso questo tipo di brevetto. Quindi si dica, cavolo, a me piace tanto, oppure ho avuto sempre questa idea, questa passione, e come faccio? Tu allora sei tornato via da questo primo viaggio, da questi primi viaggi, ti sei appassionato al mare e poi dopo cosa hai fatto?
Io ho preso un primo brevetto iniziale in Egitto.
Ah, ok, quindi in Egitto già ci sono,
sì,
delle strutture.
Sì, ma un brevettino. No, l'Egitto è l'industria fondata sulla subacquea, okay, praticamente. Poi sono tornato, la mia idea è stata quella di fare tutti i brevetti in Italia, perché comunque volevo un discorso per la lingua, insomma, volevo essere sicuro di quello che mi avrebbero detto. Ho concluso il mio percorso in una scuola di Sassuolo.
Sì?
Quindi...
come si chiama la scuola?
La Subtime. Di, okay, Sassuolo, che è una scuola con cui noi della SEA Sub Modena collaboriamo attivamente, quindi facciamo parte tutti della stessa didattica, quindi è il nostro negozio di riferimento, insomma, è una collaborazione attiva che è nata quest'anno e, okay, sembra che sia molto interessante.
Sì.
E, ho continuato lì, poi dopo finita tutta quella che è la parte ricreativa, quindi che ti abilita a essere un subacqueo che può fare immersioni fino a 40 metri, sempre in coppia di profondità, parte la parte professionale e da lì dopo c'è guida subacquea, dive master, aiuto istruttore, istruttore, poi si va ancora avanti, ma al momento non è mia intenzione andare avanti, vado bene, mi fermo istruttore perché sennò potrei rischiare qualcosa a casa, potrei rischiare.
No. Che ti buchino le bombole.
Esatto, che mi buchino le bombole, esatto, e per cui è tutta una progressione didattica che si ha, è un po' come andare a scuola, si parte,
sì,
dall'asilo,
carazzo,
e si arriva all'università,
okay,
è tutto un apprendimento continuo, bisogna aver fame, bisogna
aver fame. Ultima cosa, prima dello stacco musicale, quanto è durato quindi il tuo percorso per arrivare ad essere istruttore? Più o meno?
Sei anni.
Ok, e con questa informazione vi lascio allo spazio musicale. A dopo! Bentornati su Ambient Moretti, con noi graditissimo ospite Massimo Grosoli, istruttore C-Sub di Modena. Allora Massimo, siccome parliamo di qualcosa di meraviglioso che poi fondamentalmente ti ha fatto innamorare di quello che adesso stai facendo con grande passione, ovvero il mare, ok? Mm-hmm. E sono molto curiosa, io qualcosina ho visto, ma ovviamente a profondità c'è, cioè, tipo da qua a 3 metri.
Quello che abbiamo visto tutti come il subacqueo.
Molto 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 ridotto. Allora, mi raccontavi prima che ci sono cose bellissime che si vedono sotto l'acqua, e la cosa che ti ha entusiasmato, raccontaci un attimo, magari un animale che non pensavi di poter mai vedere, un animale grande magari, che cosa hai visto?
Gli squali.
Hai visto gli squali?
Squali, squalo balena, il pesce più grande al mondo.
Quindi... L'hai visto da vicino?
Sì, abbastanza.
E com'è stata?
È tipo un autobus che ti viene incontro. Perché loro vanno per la loro strada, non ti considerano. Lo squalo sicuramente è l'animale più magnetico che ho incontrato finora sott'acqua, perché è veramente magnetico, nonostante tu sappia la pericolosità che può avere, perché comunque un predatore, tu sei nel suo ambiente, lui non ti attacca perché sei un uomo, ma ti attacca perché vuol capire se sei una preda o no, e anche se lì ci sono determinati comportamenti che lo possono incentivare o disincentivare ad attaccarti, è veramente magnetico. È un animale veramente particolare. Poi sott'acqua tutto è bello, Claudia, nel senso che ogni cosa ha il suo fascino. Io sono amante, si chiamano nudibranchi, sono delle lumache piccoline, colorate, volgarmente lumache piccoline, colorate, che se mi sentite qualche subacqueo si mette male in testa.
Va bene,
per
io
spiegare un po'
per
tutti, per spiegare un po' a tutti, sono piccole, devi sapere dove stanno, fotografarle, fa un bel effetto, tutto è bello. Io dirti qualcosa che sia brutto sott'acqua faccio
non
fatica.
Lo trovi. No, qualcosa lo di buffo? Un pesce buffo? Per esempio, io mi ricordo il mio primo incontro col pesce Napoleone, con i labbroni che mi veniva di fronte. Ho detto che c'è chi ha messo peggio di me.
Finalmente i labbroni, è importante. No, buffo, guarda, simpatici sono i pesci pagliaccio.
Davvero?
Sì, sono simpatici perché sono talmente piccoli, ma hanno un'aggressività incredibile per difendere il loro nido.
Ah, sono aggressivi. Infatti, ecco perché mi giravano attorno ad un piede.
Sì, sì, no, i pesci pagliaccio, i classici Nemo,
sì,
sono, sì,
sì,
perché
sì,
loro, essendo talmente piccoli, sono cattivi. Però loro sono simpatici. Buffo, onestamente, non lo so, forse non sono obiettivo su quello che è la vita sottomarina, però
perché ne sei innamorato.
Riesco a trovare fare qualcosa che ha il suo perché, sempre.
Okay.
Infatti scendo tante volte con persone che mi dicono non sappiamo come fai, e te vedi, trovi del bello ovunque. Io quando metto la testa sott'acqua per me è bello, poi se vedo qualcosa tanto meglio.
Ok, ma quando ti avvicini a pesci come, cioè, di grandi dimensioni, come fai ad avere quella cautela giusta per non...
Allora, al pesce, se parliamo di squali, non ti avvicini mai.
Ok, tu l'hai incontrato per esempio,
sì,
in quella situazione?
Sì, è lui che io ero sulla sua strada e lui è passato, okay. Io mi sono dovuto spostare in quel caso lì.
Sì, ma ci mancava anche che gli dicessi fermo un fiorino.
No, grazie. Diciamo che tu sei nel loro ambiente, se hai la fortuna che loro passano vicino a te, li fotografi, li guardi, loro vengono a vedere e capire cosa sei, però pesci invece tipo cernie che sai che stanno in tana, quelli invece li vai a cercare. Poi dipende sempre quanto sono abituati a vedere i subacquei, ti parlavo prima dell'area marina di Portofino, lì sono pesci che sono abituati al subacqueo, sono abituati che non li cacci, quindi spesso e volentieri ti vengono vicino loro, se sembra quasi che vengano a capire se ti hanno già visto.
Ma per davvero? Fare...
Sì, esatto.
Che buffi.
Sì, sì, esatto. E quindi sono sempre, ogni situazione ha la sua... alla sua situazione, nel senso che non sai mai come si può comportare. È logico che quando si vanno a fare immersione con gli squali, la prima regola è mai stare da soli, sempre stare in gruppo, quindi creare qualcosa che possa includere timore all'animale.
Okay.
Però io degli attacchi non ho mai visti.
Cioè, non hai mai visti?
No.
Ma è vero che esistono degli squali che sono vegetariani?
No, non mi risulta.
Non ti risulta? Lo raccontavo. Allora è
diciamo che non mangiano tipo lo squalo balena, è un filtratore, mangia, okay, il krill, mangia il plancton, però sono animali, sono gamberi,
certo,
e pesce.
Certo, è pesce.
Squali che mangino, che non siano carnivori o comunque che mangiano cioè vegetariani, non li ho mai visti.
Ok, sono quei falsi miti. Quei falsi miti.
No, esatto.
E una volta, qualche volta hai avuto paura?
Non per i pesci, ma paura mai, nel senso tendo ad essere di mio una persona molto prudente. Ci sono state situazioni in acqua causa cambiamenti improvvisi di quelli che potevano essere correnti o situazioni, okay, in acqua, però diciamo che se il subacqueo è preparato e sa cosa fare, riesce a mantenere la calma, noi abbiamo un detto che è fermati, respira, pensa, agisci, cioè non fare di getto perché puoi fare dei guai. Riesci un po' a gestire tutte le situazioni. Paura per me no, timore per persone che erano con me sì, perché non puoi mai sapere come possono reagire loro, però cose particolari non me ne sono
capitate. No. Hai mai gestito una crisi di panico di qualcun altro?
Sì, sì, esatto, come istruttore sei addestrato a saperlo fare. È andata bene. È tornato su, sì, okay, perché comunque rimane il fatto che tu non ti devi mai mettere in pericolo.
Certo.
Cerchi di fare quello che puoi fare, però dopo se la situazione ti mette in pericolo,
torni
a galla. Superficie e chiami aiuto.
Esatto, ok, sì. E fino a quanti metri andate giù, vai giù?
Io sono un istruttore di immersione ricreativa, abbiamo una profondità massima di 40 metri.
Però 40 metri vedi anche dei pesci che io non posso neanche immaginare.
Allora, contrariamente a quello che si pensi, i pesci non stanno cioè 40 metri si vede molto meno pesce che a 18-12,
okay,
il pesce tende a rimanere più in alto, 40 metri sono profondità che vai a fare se c'è un relitto, se c'è, devi andare a vedere qualcosa, esatto, qualcosa di particolare. Non sono un amante delle immersioni in profondità, io quando sono a 18-20 metri è il mio... la mia comfort zone, quindi riesco
a gestire, gestire con più
piacere.
40
metri ci vado, ma non è che ci vado con tutte, lì andiamo a 40, no, anche
okay,
no.
Hai visto quindi dei relitti?
Sì, ne ho visti qualcuno, sia in Egitto che in Italia. Beh, in Italia abbiamo uno dei relitti più grandi al mondo, che è l'Aven,
okay,
che è una super petroliera fondata davanti a Genova, 20 anni fa più o meno. Poi ho visto il
e sei andato dentro?
No, io mi sono fermato ovviamente a 40 metri, subacquei addestrati a farlo, possono entrare anche per fare penetrazione nei relitti, in grotte o in ambienti ostili, serve un addestramento,
okay,
serve, perché
okay,
comunque perdersi e non ti perdi all'aria, ti perdi sott'acqua,
sì,
non è che abbiamo aria illimitata noi sott'acqua.
Certo, quanto dura più o meno l'aria?
Dipende dalla profondità, dipende dall'esperienza, dipende
da come stai respirando,
se c'è corrente, non c'è corrente, c'è la l'acqua è fredda, l'acqua è calda, dipende un po' da tante cose. Fai conto che un subacqueo normale, è un subacqueo principiante, 18 metri, quando fa le immersioni di base, può fare 40-45 minuti, man mano che va avanti la stessa immersione può arrivare a fare fino a un'ora.
Ok, ok. Sì. Quanto di umano c'è di rifiuto umano nel mare? Ne vedi? Ti innervosisci ogni tanto?
Allora, purtroppo il mare è la discarica del mondo. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di andare in uno dei tre siti più belli al mondo per fare immersioni, in Malesia, nel Borneo malese, e la contrapposizione era che quanto c'era di bello sott'acqua, sopra c'era questo villaggio di gente locale, cioè un'isola col loro villaggio, e loro buttavano in mare tutto. Quindi tu eri lì, uscivi dall'immersione, vedevi passare una bottiglia, una tanica, un pannolino. Purtroppo, Claudia, è la loro cultura.
Sì, è vero.
Quella è la loro cultura. In Italia adesso si stanno creando dei movimenti, pulisci il mare, pulisci i laghi, quindi sì, i subacquei vanno a tirare su, vanno a pulire quello che si può pulire, ovviamente. Però ce n'è, diciamo che anche lo stesso Egitto, ci sono determinati siti di immersione che se ci vai è la loro discarica. Purtroppo il mare è la discarica dell'umanità, perché...
Hai anticipato la mia prossima domanda. Il subacqueo fa quindi anche servizio a volte di supporto alla, diciamo, alla pulizia, alla tutela del mare?
Sì, allora, il subacqueo, partiamo da un concetto che se vuole andare a fare belle immersioni deve d'indole preservare il mare. Perché se io vado in un sito di immersioni bello, lo rovino, porto via delle cose, stacco i coralli, a parte che non si può.
Giustamente.
Però non si può, però un subacqueo è responsabile ed è quello che insegniamo anche ai nostri allievi, non tocca niente, fotografa, sta attento di non sbattere contro niente, in modo che se ci torna il giorno dopo quell'ambiente è rimasto uguale. Ci sono varie associazioni che organizzano appunto queste pulizie di spiagge un po' in tutta Italia, e è aperta a qualsiasi brevetto, anche se uno fa snorkeling, anche a piedi uno dice venite a pulire, chi sì. non fa immersioni sta dove tocca e pulisce, gli subacquei possono scendere un po' in profondità e organizzano questi eventi dove si vanno a pulire questi piccoli spazi di spiaggia o di fondale marino per poter fare qualcosa per l'ambiente.
Faccio una breve parentesi, e quando andate con i vostri bambini e avete voglia di prendere il granchietto con retino, invece di prendere il granchietto con retino, per cortesia prendete la paglietta con retino, la sigaretta, il fazzoletto, il pezzettino di plastica, è una bella cosa da fare con i bambini piccoli e secondo me è una cultura importante che si lascia, chiusa parentesi.
Esatto, confermo.
Allora Massimo, siamo verso la fine, uh-huh. però mi piacerebbe che dessi qualche informazione relativa a come io, Claudio, ipoteticamente domani mi posso avvicinare a questa passione, come posso iscrivermi, se ci sono delle pagine web, se possono chiamare, cercare di te, dici
certo,
tutto.
Allora io ho una pagina Facebook, Massimiliano Grosoli, dove se vengo contattato do tutte le informazioni. La nostra associazione, la SSU Modena, ha una pagina Facebook dove rispondiamo praticamente. Ci sono dei corsi, adesso siamo appena partiti con un corso per principianti, se qualcuno si vuole unire c'è ancora posto,
okay.
visto che ci sono, si ci scrive, diamo tutte le informazioni di costi, come c'è una parte didattica, okay. ovvero c'è da studiare un manuale, perché c'è da studiare che cosa si va a fare sott'acqua, c'è una parte pratica che sono selezioni di teoria, selezioni di pratica in piscina, e poi dopo noi organizziamo gli esami al mare sempre verso maggio, dove si va a fare una mini vacanza. L'anno scorso eravamo a Ventottene, 2 anni fa eravamo alle Tremiti, 2 o 3 anni fa eravamo all'Isola d'Elba, cerchiamo sempre isole dove praticamente oltre all'aspetto subacqueo si viene anche a creare quello che è un aspetto di gruppo, divertirsi insieme, stare insieme, conoscerci.
Condivisione.
Esatto,
okay.
Poi dopo i nuovi subacquei conoscono quelli che fanno già parte del club, quindi
diventa una grande famiglia.
Diventa una
insomma.
Grande famiglia.
Bello,
esatto.
Bellissimo.
Noi abbiamo un gruppo WhatsApp dove abbiamo 171 iscritti, quando usciamo è aperta a tutti, chi vuol venire viene.
Benissimo.
Esatto.
Lasciami un'immagine. Allora, mare della Liguria, tu ti immergi, o mare che probabilmente lo abbiamo visto più facilmente per assurdo, perché comunque è più vicino, barriera corallina, Egitto, eccetera. Che pesci ci sono? La differenza dei pesci com'è? Al di là della temperatura dell'acqua.
No, infatti, i pesci sicuramente, se si parla di pesci di barriera corallina, sono più colorati.
Okay.
Si parla di pesci più colorati, quindi appunto il Nemo, il pesce pagliaccio, le cernie coralline, sono tutte puntinate e colorate, e i pesci balestra, è proprio una tipologia, sono pesci che si nutrono anche di corallo, quindi la loro alimentazione è diversa, tanti hanno becchi che sembrano dei pappagalli, lo stesso Napoleone è un pesce che si nutre di corallo, si nutre. E da noi i classici cernie, barracuda, dentici.
Hai visto orate. Il barracuda tu?
Sì, ne abbiamo visti okay. tanti, sì, esatto. E dentici, orate, spigole, ricciole, tonni, sono tipologie di pesci diversi, non, cioè, c'entra proprio l'ambiente dove abitano. Da noi diciamo che a Portofino la regina è la cernia, perché ci sono delle cernie, noi le chiamiamo le 500 per farti capire un po' le dimensioni. Sì, esatto.
Cavolo.
Sono belle prossime.
Ok, allora starei a parlare con te per ore perché è bellissimo quello che stai raccontando.
E vieni a fare un corso su.
Te
lo racconto.
Ecco, me l'ha lanciata.
La vuoi vendere agli altri, la vuoi proporre agli altri, intanto vieni tu.
Allora, è stato un piacere per me parlare con Massimo Grosoli, spero anche per voi ascoltatori, ma sicuramente sì, perché ci ha raccontato di un mondo inesplorato che molti di noi possono solo a volte immaginare o comunque che hanno scoperto in una percentuale minima, quindi lo salutiamo con grande felicità per il fatto che ci è venuto a trovare, salutiamo anche il nostro amico Biccio alla regia che questa sera è stato silenziosissimo ma faceva i gesti per gestire tutta la situazione. Una buona serata a tutti, Massimo, grazie.
Grazie a voi dell'opportunità.
Una buona serata a tutti, da Ambient Moretti è tutto, buon aperitivo, ciao!